E dopo aver sentito la pubblicità, vi mando in taverna con Orf. Visto che tutti stanno celebrando oggi festa, vi mando in taverna con Orf. Chissà perché il piacere della vita nasce con la riscoperta del paganesimo antico.
In taverna quando sumus non curramus pecimus, proverbamus cubis sempre in sudamus, veda cantur in taverna ubi numus est concerta, hoces opus operatus sequitur optimatur, hoces opus operatus sequitur optimatur.
Questa era In taberna di Orf. E adesso una musica vi faccio ascoltare che io non ho mai ascoltato e che invece mi hanno detto che è molto molto bella. Ed è tratta da un film Cacciatore di vampiri. E la musica che vi dico è Il cacciatore di vampiri che va a caccia. Ciao. La fortuna imperatrice del mondo, e fortuna va letto dal punto di vista pagano, non dal punto di vista cristiano, eh? E rieccoci qua con la seconda parte della Costituzione europea. Passiamo dunque all'articolo 11, libertà di espressione e di informazione. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Senza limiti di frontiera è fatto proprio perché la Costituzione europea parla delle varie nazioni europee, ma i limiti di frontiera vengono intesi anche limiti all'interno proprio dell'espressione, della libertà di espressione, della libertà di opinione, della libertà di comunicare, della libertà di dire le cose. E il secondo comma dell'articolo 11 dice che la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Il problema qua è che ci giochiamo sulla proprietà e sul controllo dei media. E questo però è un altro discorso, cioè questo esula da quello che è la Costituzione. La Costituzione sancisce il principio, sta agli uomini poi praticare quel principio. Noi ad Atene facciamo così. Libertà di riunione e di associazione. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Comma secondo. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. Ora, in questo caso abbiamo l'esposizione di quelli che sono i diritti politici, cioè il diritto di ogni cittadino di fondare partiti, di fondare sindacati, di esprimere delle volontà, di associarsi per difendere degli interessi. E questo è una prerogativa fondamentale da parte della Costituzione, perché la Costituzione non garantisce a Tizio o a Caio di fondare il loro partito, cioè nel senso che non lo finanzia, non gli dice tu devi fare, ma gli garantisce il diritto di farlo. Sta però a Tizio o a Caio tirare fuori la forza attraverso la quale fondare quel partito, sta a Tizio o Caio manifestare i propri diritti davanti alle autorità oppure anche in tutte le sedi che sono previste. Naturalmente, una volta stabilito il principio, sta agli uomini tirare fuori il coraggio, tirare fuori la forza affinché quel principio diventa un fondamento della vita sociale, venga rivendicato come un principio di diritto. Chiaramente, se noi abbiamo un sistema sociale che costruisce la debolezza, che costruisce la sottomissione nelle persone, le persone non avranno il coraggio, non avranno la forza per dire io ho il diritto di dire quello che voglio, come lo voglio e con il linguaggio che voglio dirlo. Finché qualcuno ti dirà tu devi usare il linguaggio appropriato, in realtà non è del linguaggio che gliene frega, ma gli frega che tu ti sottometta a qualcosa, che tu non esprima il tuo pensiero, che tu non manifesti te stesso, allora ti faranno le pulci sul linguaggio che usi, ma il linguaggio è parte dell'espressione del soggetto, un linguaggio non può essere limitato, non può dire ci sono delle parole che si usano e ci sono delle parole che non si usano, può esserci un linguaggio opportuno e un linguaggio non opportuno, ma non nella manifestazione del pensiero soggettivo della persona e tantomeno nella manifestazione del pensiero religioso di una persona, nell'esposizione di principi, nella supportazione di quei principi. E chiaramente chi non ha principi da supportare dirà agli altri che devono usare il linguaggio appropriato, perché altrimenti li brucia, altrimenti li uccide, altrimenti li minaccia, oppure più in maniera più squalida e infame non ti comporti bene. No, col cazzo, sei tu che non ti comporti bene, sei tu che sei un criminale, sei tu che ti comporti in maniera squalida contro i principi costituzionali. Articolo 13. Libertà delle arti e delle scienze. Le arti e la ricerca scientifica sono libere, la libertà accademica è rispettata. Anche qui siamo davanti a un principio, l'articolo 13, che non è rivolto tanto alle persone che praticano le arti o che praticano le scienze, ma è rivolto alle istituzioni, è rivolto agli stati, è rivolto alla magistratura, è rivolto alla polizia. La polizia, gli stati, la magistratura devono garantire la ricerca scientifica, devono garantire che sia libera la ricerca scientifica. Le istituzioni devono garantire la libertà accademica. Non ci si può permettere di licenziare il filosofo che ha delle idee diverse da quello che vorrebbe il padrone dell'università, come fanno i cattolici. Una volta li bruciavano, li chiamavano eretici. Articolo 14. Diritto all'istruzione. Comma 1. Ogni individuo ha il diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale continua. Comma 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli, secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Il terzo comma mette le mani avanti. Mette le mani avanti perché ogni giurisdizione nazionale pone dei principi che sono propri della tradizione culturale di quella nazione, o meglio, delle trasformazioni che quella nazione ha avuto nel corso del tempo. Pertanto la Costituzione europea si guarda bene dall'omologare quelle che sono le diversità all'interno di vari paesi, in quanto sono le persone di quei paesi che devono imporre i principi, cioè sono le persone di quei paesi che devono rivendicare i diritti rispetto sia alle loro leggi nazionali sia alla loro Costituzione nazionale. Il dovere della Costituzione europea è quello di sancire un principio a cui i cittadini si possono appellare. Ogni individuo ha il diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale continua. Questo diritto che viene acquisito dai cittadini in realtà è una necessità dell'industria, Cioè, l'industria ormai ha un livello di produzione che richiede sempre più personale che, come minimo, anche l'operaio più basso sappia quasi usarti un computer, insomma, tanto per essere chiaro. Cioè, anche se l'operaio a livello basso deve comunque spalare la merda col badile, prima o dopo gli servono le nozioni per agire anche su delle macchine più complesse. Pertanto l'industria ha necessità di avere un personale che sia professionalmente adeguato. Faccio un esempio che mi capita: un operaio che usa un muletto per spostare i materiali all'interno dell'industria deve comunque avere la patente B, perché altrimenti non potrebbe usare il muletto, oppure deve avere delle autorizzazioni di patentini particolari per usare il muletto. Praticamente non esiste più la tipologia dell'operaio che non sa né leggere né scrivere, perché non è più accettabile nei livelli produttivi di oggi. Pertanto, se da un lato ci sono le esigenze dell'industria di avere un personale che sia sufficiente per la propria produzione, dall'altra parte diventa anche un diritto delle persone di avere una istruzione adeguata per poter accedere a quei livelli di lavoro. Le due esigenze vengono chiaramente ad incontrarsi e diventano un principio sancito da un dettato costituzionale europeo. Questo naturalmente comporta un altro diritto, un vecchissimo diritto, che vi ricordo che apparteneva addirittura al manifesto del Partito Comunista, quello scritto da Marx e da Engels, che è quello di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. Nel manifesto del Partito Comunista, sto andando a memoria, di Marx e Engels, c'è un punto fondamentale da raggiungere attraverso la lotta, che era quella di garantire l'istruzione obbligatoria a tutti i bambini, ed è un principio che è stato vessato in tutti i modi possibili e immaginabili dalla Chiesa Cattolica, sia come istruzione obbligatoria per tutti i bambini, sia quando l'istruzione obbligatoria hanno accesso anche le bambine. Cioè, la Chiesa Cattolica ha sempre fatto delle guerre furiose per impedire l'istruzione. Beh, ci ricordiamo che quando la Chiesa Cattolica poi prese il potere, divenne una religione riconosciuta, cominciò la distruzione delle biblioteche, la distruzione delle scuole, immiserì completamente il sistema sociale. Per cui questi principi di diritti all'istruzione in realtà sono principi antagonisti a quelli che è il cristianesimo, e sono dei diritti a cui le persone devono accedere sia come soggetti a cui serve un lavoro, cioè che vanno a fare dei lavori nella società, sia all'industria, ossia a chi su quel lavoro guadagna, che ha bisogno di un personale che sia sufficiente per le proprie esigenze. Per cui viene a coincidere, diciamo così, le due richieste. Naturalmente in questo diritto è sancito anche la libertà dei cittadini di costruire degli istituti, cioè di poter fare delle scuole private. Qua non è scritto senza oneri per lo Stato. Nella Costituzione italiana è scritto senza oneri per lo Stato. E qua è una cosa abbastanza che lascia il tempo che trova, perché purtroppo la conflittualità fra istituti pubblici e istituti religiosi, cioè istituti privati, l'abbiamo soltanto nelle nazioni cattoliche. L'abbiamo soltanto in Francia, cioè scusate, in Italia, in Spagna, in Polonia. Cioè, ancora quelle nazioni che praticano lo stupro emozionale dei bambini per poter vendere la loro merce, che è la religione cattolica. E qua naturalmente è tutta una questione lasciata aperta, dove naturalmente si pensa che anche le persone che abbiano la loro filosofia, le loro visioni pedagogiche, le loro convinzioni religiose possono istituire degli istituti, e nello stesso tempo genitori che hanno altre visioni della vita possano educare in maniera diversa i loro figli. Questo naturalmente la Costituzione europea lascia campo libero. Articolo 15. Libertà professionale e diritto di lavorare. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta e accettata. Comma secondo. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. Terzo comma. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno il diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione. E questo articolo, libertà professionale e diritto di lavoro, è un articolo che integra quello che è il divieto dello schiavismo, il divieto del lavoro obbligatorio che abbiamo visto in precedenza. Con questo articolo non è solo il diritto di lavorare, ma è anche il diritto di scegliersi il proprio lavoro, cioè il diritto di progredire in maniera continua all'interno del proprio lavoro, di cercarsi un altro lavoro, di licenziarsi, di stabilirsi presso un altro Stato membro dell'Unione. Non solo, ma i cittadini, gli immigrati, quelli che vengono da fuori dell'Unione, nella misura in cui lavorano, devono godere degli stessi diritti dei cittadini dell'Unione. Cioè questo concetto che gli altri sono schiavi, gli altri sono servi, non deve esistere. Lo sappiamo, ci saranno sempre furbi a tonnellate, dappertutto le strade. Sarà sempre una lotta durissima per riuscire a far sì che questi principi entrino nel linguaggio comune. Lo sappiamo, ma in questo momento stiamo parlando dei principi. Articolo 16, libertà d'impresa. È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Libertà d'impresa, che non significa libertà di truffare, ma libertà di imprendere. Gli imprenditori che sanno rispettare le leggi, che sanno guadagnarci, sanno qual è la differenza fra le due cose. Articolo 17. Diritto di proprietà. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà e dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporli e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà. E anche questo è un articolo che manifesta il diritto del soggetto, cioè l'individuo che è un soggetto di diritto nella società in cui vive. Perché il mio amico Marco, che si fa un mazzo così dalla sera alla mattina in laboratorio e continua a farsi un mazzo così perché a lui va bene così, è giusto che si goda il frutto di quello che sta facendo. Il tizio che ha truffato nella Parmalat gli azionisti, non è giusto che si goda il frutto della sua truffa. È giusto che porti via tutto. Perché? Perché la proprietà che ha non l'ha acquisita legalmente. Pertanto, questo diritto di proprietà, l'articolo 17, sancisce una posizione corretta che è quella dei cittadini proprio nel sistema sociale in cui viviamo. Non è che si vieta ai cittadini di diventare ricchi. I cittadini possono diventare ricchi ed è forse anche un loro dovere migliorare se stessi e arricchire le proprie condizioni di vita. Ciò che non possono fare è rubare, è violare la legge. Pertanto da un lato si garantisce, si sancisce che ciò che è acquisito legalmente col lavoro, con la fatica, ma anche con le opportunità che possono avvenire nella vita sia garantito, ma dall'altra parte ciò che non è legale non può essere garantito. Qualcuno vorrebbe diverso, ma è un altro discorso. Il secondo comma dice che la proprietà intellettuale è protetta. E questo è un'introduzione rispetto anche ad alcune costituzioni precedenti dove la proprietà intellettuale in realtà era un sottoprodotto che poteva essere protetta se c'era l'interesse dell'industria. È un po' come avviene in Italia rispetto ad altre giurisdizioni europee, no? Cioè in Italia il libro è protetto in quanto oggetto di vendita, cioè è un oggetto che l'editore vende e questo si tende a proteggere, cioè impedire la fotocopiatura perché la gente vada a comprare quel libro. All'estero c'è sì questo tipo di protezione, ma essenzialmente si protegge il valore intellettuale che ha un libro, che ha un'opera, cioè nel senso che tu non mi puoi copiare quello che io ho inventato, quello che io ho scritto, quello che io ho elaborato, senza attribuirmene i meriti morali, i meriti del mio lavoro intellettuale. Purtroppo in internet ho visto che questo si fa spessissimo, si prendono i miei pezzi, gli si cambia qualcosina e poi li si mette nei vari siti, li si fa passare per propri. Non ci posso fare niente, devo mangiarmela purtroppo, perché non ci posso fare altro. Io metto a disposizione gratis le cose e naturalmente le lascio al rispetto che ne hanno le persone. Comunque sono dei modi diversi di concepire l'attività intellettuale, da un lato come prodotto culturale, cioè le persone che elaborano qualcosa, e dall'altro lato invece un oggetto che si compra, che si vende. Sono visioni diverse e tutte e due le visioni sono all'interno di sistemi giuridici che sono abbastanza ben definiti. Diritto d'asilo, articolo 18. Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma della Costituzione. Pertanto in questo articolo abbiamo un rimando. Abbiamo un rimando alla Convenzione di Ginevra del luglio del 51 e al protocollo del gennaio del 67. In pratica su quelle norme, cioè quei protocolli e quelle norme sono talmente importanti, cioè talmente esaustive, che non serve riscriverle nella Costituzione, ma è sufficiente un rimando. Automaticamente quelle norme diventano parte della Costituzione. Se non dovessimo scrivere la Costituzione nel suo insieme, dovremmo inserire anche quelle norme. Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizioni. Le espulsioni collettive sono vietate. Allora, nessun Stato, nessuna istituzione può ordinare delle espulsioni collettive. Questo apparentemente sembra una cosa abbastanza secondaria. In realtà serve specialmente per i gruppi religiosi e per i gruppi filosofici, che spesso sono stati perseguitati in maniera collettiva, in maniera di insieme. Bene, questo non è assolutamente possibile. Ed è un divieto che è fatto alle istituzioni, non ai singoli individui. Quando mai un individuo espellerà collettivamente degli altri? Sono le istituzioni che hanno la forza e il potere per farlo. Per cui questo divieto è fatto alle istituzioni. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. E questo è un altro punto fondamentale. Lo so che si cerca sempre di fregarsene di queste cose, però queste cose sono importanti. Perché? Perché qualificano il carattere dell'Unione. Io posso anche commerciare con uno Stato che ha la pena di morte, perché sono cittadini, ci sono persone, ma non posso approvare che quello Stato pratichi la pena di morte. Pertanto se io ho nelle mani un cittadino che estradandolo là potrebbe rischiare la pena di morte o potrebbe essere sottoposto, umiliato o degradato, non è giusto che io lo mandi. Ma non perché neghi l'autorità di quello Stato, ma perché negherei le mie leggi, le mie condizioni, i miei diritti. E questo è un concetto ignoto al cristianesimo. Perché? Perché il cristianesimo non considera la persona un soggetto di diritto. E passiamo al titolo 3, l'uguaglianza. Uguaglianza davanti alla legge. Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Già, quello che è diverso spesso è il trattamento che i magistrati riservano alle persone davanti alla legge. E là è un bel pero, ma là comunque è il coraggio che nasce da dentro le persone che deve portarci fuori. Per cui una volta stabilito il principio costituzionale che tutte le persone sono uguali davanti alla legge, è necessario rivendicare il proprio essere uguale davanti alla legge. E se si è furbi, si è uguali davanti alla legge? Domanda. Articolo 21. Non discriminazione. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Allora, secondo questa qua è una cosa che i cattolici se lo sono sempre dimenticati, ed è bene che lo rileggiamo, proprio per che sia abbastanza chiaro alle persone che ascoltano. Si tratta dell'articolo 21 sulla non discriminazione, comma 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione e le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali. Per cui chi discrimina le persone sulle tendenze sessuali e gli pone dei limiti non va altro che contro la Costituzione europea. Meditate. Comma secondo. Nell'ambito dell'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in esse contenute, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza. E questo è una cosa che riguarda l'Europa. Siccome siamo tante nazioni messe insieme, è chiaro che se comincio a dire il polacco no, l'inglese no, il svedese no, il greco no, non è più finita. Per cui questo per troncarlo prima ancora che sorga da inizio. Articolo 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica. L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Questo è un altro di quei commi, è un altro di quegli articoli che vengono girati alle istituzioni. Cioè le istituzioni sono obbligate al rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica. Non è io, Claudio Simeoni, che devo rispettare la diversità linguistica. Io non avrò mai la forza come Claudio Simeoni di andare da un gruppo linguistico a dire no, voi altri non usate la vostra lingua. Chi è che può andare da un gruppo linguistico a dire voi non usate la vostra lingua? Può essere solo le istituzioni, solo chi ha la forza per farlo. Per cui questo articolo è rivolto alle istituzioni. E ricordate che stiamo per affrontare il tema fondamentale della nuova Costituzione europea, gli articoli dei diritti che sono dei doveri per le istituzioni, e quando le istituzioni mancano quei doveri fanno degli atti di terrorismo nei confronti degli individui. Questo è il concetto fondamentale. E adesso mi fermo qui all'articolo 22, vi metto su un altro po' di pubblicità e un altro po' di musica, io mi prendo un attimo di pausa e poi andiamo avanti con gli altri articoli. Dovrei riuscire per le 4:30 a finirli tutti, ma non so se ci riuscirò. Allora, cosa vi faccio sentire? Cosa vi faccio sentire? Vi faccio sentire un vecchio De André, una cosa che apparteneva a un'altra mia vita. Un vecchissimo De André, ed è la storia di un impiegato, che forse non sentirete mai per nessuna radio. Ma ve lo faccio partire esattamente da un brano preso a caso. Vediamo un attimo da che brano lo faccio partire. Storia di un impiegato, ve lo faccio partire dal brano 5. E buon ascolto perché non lo interrompo fino alla fine.